Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quale messaggio dobbiamo proclamare? Se tu dovessi trovarti in un posto isolato e solo tu hai accesso ad una radio per poter contattare la civiltà, e una delle persone lì mangia qualcosa di velenosa e si capisce che sta morendo, e per radio contatti un dottore di un'altra isola e ti spiega: oh no, ha mangiato quella pianta lì, guarda, morirà fra poche ore se non gli dai l'antidoto, che è un'altra pianta, e spiega, e grazie a Dio è abbastanza diffusa, e trovate, e lui dice: devi mangiare questa quantità, dovete subito bollire un certo numero di foglie in una quantità di acqua così tale, e lui deve bere questo quasi subito. Quanto sarebbe importante comunicare queste informazioni e aiutare in questo caso la persona? Sarebbe importante o no? Direi molto. Certamente non comunicare queste informazioni vorrebbe dire che la persona morirebbe, che sarebbe terribile, perché tu sapevi la cura. In questo esempio, se tu non dicessi, ma sarebbe terribile, tu sai quello che serve e non lo dici. Sarebbe veramente una forma di uccidere. Nascondendo le informazioni saresti colpevole. Avresti un'immensa responsabilità per quanto riguarda la sua morte. Quindi è straimportante annunciare la cura. Allora, noi ci troviamo in una situazione simile. Ci troviamo in un mondo dove tutti gli uomini sono peccatori sotto la condanna di Dio. Noi che abbiamo ricevuto il perdono sappiamo del giudizio che sta per arrivare sul mondo e conosciamo l'unica salvezza che esiste, che è il perdono in Gesù Cristo. E perciò Dio ci ha dato l'immensa responsabilità, oltre al privilegio, di proclamare il perdono alle persone intorno a noi. Però proclamare il perdono non ha senso se non proclamiamo anche il giudizio. Perdono da cosa? Ripetutamente nella Bibbia, da Genesi all'Apocalisse, Dio ci dichiara che giudicherà il mondo. Cioè, già in Genesi all'inizio: se mangiate morirete, giusto? Già all'inizio. E poi continua molto di più. Quella è una Genesi, e l'Apocalisse finisce con giudizio. Quindi giudizio è dappertutto. Tutti gli uomini, ricchi, poveri, giovani, vecchi, di tutte le nazioni, di tutta la storia, si troveranno davanti il giudizio di Dio, dice, ritti in piedi, senza permesso di parlare, per sentire la condanna. Noi che abbiamo la salvezza abbiamo l'incarico da Dio di annunciare il giudizio ed esortare gli uomini a ravvedersi. Se non si annuncia il giudizio che sta per arrivare, le persone senza Cristo moriranno per il proprio peccato, ma il loro sangue sarà sulla testa nostra. Leggiamo di questo in Ezechiele. Se volete leggere, è un brano importante da segnare nella Bibbia, Ezechiele 33, 1 a 6. Ezechiele 33, da 1 a 6. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figli dell'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro: quando farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende un uomo dai suoi confini e lo pone come sentinella, se vede la spada venire contro il paese e suona la tromba e avverte il popolo, chiunque ode il suono della tromba e non fa caso all'avvertimento, Se la spada viene e lo porta via, il suo sangue sarà sul suo capo. Egli ha udito il suono della tromba, ma non ha fatto caso all'avvertimento. Il suo sangue sarà su di lui. Chi invece ha fatto caso all'avvertimento salverà la sua vita. Ma se la sentinella vede la spada venire e non suona la tromba, e il popolo non è avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma del suo sangue chiederò conto alla sentinella. E poi Dio dice in 7, così, o figli di uomo, io ti ho stabilito sentinella per la casa di Israele. Perciò ascolta la parola dalla mia bocca e avvertili da parte mia. E noi siamo sentinelli nel nostro mondo. Come sappiamo questo? Nel Nuovo Testamento Gesù dice, Matteo 5, 13, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Solamente non si accende la lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Il Signore mi sta colpendo da tempo. Ancora ho tanto da crescere, ma mi sta colpendo con l'importanza di proclamare il messaggio giusto quando parlo con le persone della salvezza. Cioè, è tanto facile proclamare un messaggio attraente. Infatti, oggi moltissimo del materiale evangelistico che trovi cerca di raggiungere le persone in quei campi in cui si sentono un bisogno. Sai, mi sento solo. Ho paura. Ho questo qui. O ci sono tanti pesi. O no. Allora, ma Dio può aiutarti. Dio può soddisfare questo. Dio può starti accanto. Cioè, le persone sentono dei problemi e l'idea è di presentare l'Evangelo in modo che soddisfa quei bisogni. Si chiama riconoscere i loro bisogni sentiti. E tantissimi corsi di evangelizzazione parlano proprio di scoprire quali sono i bisogni sentiti delle persone e mostrare loro come Dio può soddisfare quei bisogni. Ma questo non è quello che la Bibbia insegna. Domanda. Di natura, una persona capisce il suo problema con Dio? Di natura. È importantissimo che ci rendiamo conto che di natura le persone non riconoscono il loro problema con Dio. Occorre un'opera dello Spirito Santo per aprire gli occhi di una persona prima che quella persona riconoscerà che è veramente perduta. Cioè, può sapere, va bene, sì, io non ho il Signore. Lo sa, ma non capisce. Non capisce. In Giovanni 16, e come stare con qualcuno, Ebola, questa malattia che sta girando in Africa, e come è una persona malata, vieni in casa e starnutisce proprio in faccia tua, quindi hai preso. E poi lui va via e tu dici, ma lui ti ha starnutito in faccia? Sì. Ma lui ha Ebola e tu non sai minimamente cosa sia? Dico, va bene. Cioè, tu sai che sei stato infettato, ma se tu non capisci per nulla la malattia, tu stai lì, va bene, ok, va bene, non so cosa sia. Senti, devo andare, ho degli impegni. Quindi, le persone senza un'opera dello Spirito Santo possono sapere che non hanno Dio, ma non capiscono cosa vuol dire. E Gesù dichiara in Giovanni 16, che lo Spirito Santo avrà un ministero quando sarà arrivato, che ormai è arrivato dopo al giorno di Pentecoste, e dice Gesù dello Spirito Santo, quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Giovanni 16:8. Lo Spirito Santo convince, perché ormai è qua, gli uomini, non tutti, ma dove Dio salva, convince del peccato, o di peccato, di giustizia e di giudizio. Solo lo Spirito Santo può convincere. E solo se convince una persona, quella persona capirà di essere un peccatore davanti a Dio. E capirà che questo vuol dire che non ha giustizia. E questo vuol dire che sta affrontando il giudizio coperto del suo peccato. Quindi, di natura, le persone non stanno cercando un salvatore per i loro peccati. Stanno cercando un aiuto, un salvatore dai problemi terreni. Ma Gesù Cristo non è venuto per quello. Se ricordate, più volte dei certi giudei, le masse, volevano che Gesù diventasse il loro re, ma non il re giusto, non il Cristo giusto. Volevano un Gesù di comodo che poteva provvedere il cibo, poteva guarire, poteva liberare loro dai problemi. E loro volevano farlo re. Volevano Gesù, ma non come il Cristo che offre perdono. E perciò quando noi proclamiamo Gesù Cristo, è importante che non presentiamo Gesù come un Cristo che è là per risolvere i problemi dei nostri ascoltatori. Piuttosto dobbiamo presentare il problema più grande che hanno, il loro peccato, la condanna, e presentare poi Gesù come l'unica soluzione a quel peccato. Il peccato che hanno davanti, il tormento eterno. Ma che importa qualsiasi cosa sulla terra di fronte ad un tormento costante giorno e notte nei secoli dei secoli? E quindi dobbiamo presentare Gesù come il Salvatore dalla condanna di Dio. Uno dei brani che ci aiuta, che abbiamo letto, ma voglio vederlo in questa ottica, Atti 17. Conosciamo la predica di Paolo ad Atene. Sono non credenti, sta predicando a non credenti, persone che assomigliano moltissimo alle persone intorno a noi. Perché questo? Perché intorno a noi abbiamo persone ignoranti di Dio e della Bibbia. Allora, i giudei conoscevano bene Dio e la Bibbia. Quelli di Atene non conoscevano la Bibbia e non conoscevano veramente Dio. Quindi, l'Italia si chiama cristiana, ma a livello di vera vita la gente è ignorantissima di chi è veramente Dio, e così dice la parola di Dio. Quindi, questa predica è quello che serve qua. E leggo da 24. Il Dio, e vogliamo prima, quello che vogliamo notare, quali sono i punti che Paolo dichiara? Non andiamo a fondo, ma voglio capire i punti principali. Ok. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo, e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Ora Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e il confine delle loro abitazioni, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi, poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come perfino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la deità sia simile a loro, o l'argento, o alle pietra, o alla scultura di arte, o di invenzione umana. Ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, perché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Allora, un piccolo resoconto. Cosa ha comunicato Paolo? Prima, Dio è Dio creatore di tutto, perciò è sovrano su tutto e quindi è sovrano su ogni persona. Sovrano sul cielo, sulla terra, quindi è il sovrano di ogni individuo, anche se la persona non lo sa. Poi, dipendiamo da Dio per tutto. Pur ignorandolo, dipendiamo da Dio per la vita, per il respiro, per il fiato, per il cibo, per tutto. La nostra forza, la nostra intelligenza, siamo stati creati da Lui, le nostre vite appartengono a Lui, tutto quello che abbiamo viene da Lui, e quindi dobbiamo rispondere a Lui. È implicito. Poi, Dio ha stabilito che dobbiamo cercarlo. Non cercare Dio è un grave peccato. Ma io non faccio del male. Tu stai cercando Dio? No? Allora sei gravemente colpevole. Dio ti ha creato per quello. Paolo rende chiaro che il fatto che avevano dei che non erano il vero Dio era un peccato. E dice Dio non è così. Poi Paolo dichiara, in questo importante, che Dio comanda che tutti gli uomini si ravvedano. Questo vuol dire che tutti sono peccatori. Il ravvedimento non serve per chi è buono. Quindi è già compreso che sono tutti peccatori. E qui è importante notare, in questo brano domanda, c'è un'offerta? C'è un'offerta qui? Cioè, Dio invita le persone di venire? Invita, nel senso che sta lì con la mano stesa? No, è un comandamento. È un comandamento di ravvedersi. Ravvedimento implica perdono. Quello sì. Però Dio comanda di ravvedersi. Non ravvedersi, questo è importante, è un passo di ribellione, sia per un credente che per un non credente. Poi Paolo dichiara che Dio ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, senza dire il nome di Gesù, che loro non conoscevano ancora, dice, e sarà fatto da un uomo che Dio ha stabilito, risuscitandolo dai morti. Ma non ha neanche menzionato il nome. Cioè, qui abbiamo un modello di come annunciare l'Evangelo. E abbiamo da considerare. Vi faccio qualche domanda. Paolo ha parlato dei loro problemi? Ha menzionato i loro problemi? Di rapporto, di lavoro, di salute? Ha parlato di come Dio potrebbe dare a loro una vita migliore? In questo primo messaggio di Paolo a loro dell'Evangelo, ha parlato di tanti benefici che ci sono nella vita di un credente? Ha parlato di come avere un appoggio da Dio nei problemi della vita? O altri benefici che Dio potrebbe dare per rendere la vita più facile? Ha menzionato qualsiasi di queste cose? La risposta a tutte queste domande è no. Paolo stabilisce che Dio è il loro Dio e poi Paolo mostra che devono rispondere a quel Dio. C'è un giudizio. Fa capire che sono tutti colpevoli, perché dicendo che Dio comanda a tutti di ravvedersi, loro avrebbero capito, allora siamo colpevoli, secondo te. È importante che Paolo non parla di grandi benefici. L'unico beneficio che è implicato è il perdono. Cioè, se Dio comanda a ravvedersi, da lì si capisce, allora offri perdono. Perché se non offri perdono, non comanda a ravvedersi, basta che manda tutto all'inferno. È implicito. Ma non parla di altri benefici. In Marco, capitolo 1, vediamo quando Gesù predicava l'Evangelo. Marco capitolo 1, 14-15. Notate quello che Gesù predica. Marco 1, 14-15. Ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Effettivamente lo stesso messaggio di Paolo è un comandamento, sono in greco un imperativo, un comandamento di ravvedersi e credere. Non parli di tanti benefici, se non che è chiaramente implicito che c'è il perdono per coloro che si ravvedono. E quindi, la cosa che dobbiamo notare, e non solo notare, ma applicare, è che il messaggio che dobbiamo annunciare è il messaggio che tutti sono peccatori e che davanti a noi c'è il giudizio. Dobbiamo dichiarare che Dio comanda a tutti, ai nostri ascoltatori, che vogliono sentire o no, non importa. Dio comanda a tutti di ravvedersi. Dobbiamo annunciare che gli uomini sono peccatori e che c'è il giudizio. Poi sarà lo Spirito Santo che toccherà alcuni per convincerli di quello che hanno sentito. Gesù non è venuto per darci una bella vita. Allora, fra che vi dico, non c'è vita più bella che avere Gesù Cristo. Perché tu hai la vera vita. Hai una vita che conta e soddisfa infinitamente di più di tutto quello che cercavi prima. Però Dio non è venuto per dare una bella vita, è venuto per dare il perdono e riconciliare gli uomini con sé. Gesù non è venuto per darci le cose terrene che vorremmo avere. Gesù non è venuto per togliere i problemi. Oh, ho tanti problemi, sì, forse cercherò anche Dio. Dio non è venuto in forma da uomo, Gesù Cristo, per toglierci, alleggerirci i problemi. Gesù è venuto per provvedere per noi il perdono per i nostri peccati. Se noi non comprendiamo la gravità del nostro peccato e l'eterno destino per chi non viene perdonato, il perdono non è attraente. Cioè, se io non capisco il tormento eterno, il perdono non mi attira. È come dire che tu mi offri qualcosa che io dico, ma non mi serve quello. Non importa quanto vale, se non mi serve, no? Mi dai un attrezzo che costa 100.000 euro, ma per qualcosa che non mi serve minimamente? Io dico, tu puoi avere, ma non puoi vendere per i soldi, devi solo tenere. E allora uno mi offre a qualcuno che non è interessato per niente in video e fotografia delle telecamere professionali che costano 100.000 euro. E ci sono. Questa persona, ma cosa faccio? Tu puoi avere, ma non puoi vendere. La persona, se uno non capisce che c'è giudizio davanti, il perdono non è una bella cosa. Sembra una cosa inutile. E quindi, il contrario è vero. Se uno capisce il giudizio e che può arrivare in qualunque giorno, allora il perdono diventa il dono più meraviglioso possibile. Dobbiamo parlare del peccato e del giudizio. Poi sarà lo Spirito Santo a convincere del peccato, del giudizio e della giustizia. Voglio guardare alcuni brani che ci aiutano a capire che il giudizio è in arrivo e che sarà terribile. Trovate con me 1 Tessalonicesi, capitolo 5, leggo 10 versetti. 1 Tessalonicesi, capitolo 5, leggo solo i primi 10 versetti. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Se uno aspetta, sarà troppo tardi. Quando infatti daranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Notate versetto 9. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Allora, Paolo parla del ritorno di Cristo qui. Come un tempo, avete notato la parola rovina, rovina. Una rovina che arriverà senza preavviso. Chi cammina nella luce, chi appartiene a Gesù Cristo, sarà protetto da quello che arriverà, perché è salvato per mezzo del Signore Gesù Cristo. Invece chi è senza Gesù Cristo, e voi qui davanti che non avete Cristo, è destinato all'ira di Dio. Dobbiamo dichiarare il giudizio che sta arrivando, e quel giudizio sarà quando l'ira di Dio sarà scatenata contro tutti coloro che non hanno ricevuto prima il perdono di Gesù Cristo. Dice che non saranno salvati affatto. Sarà troppo tardi. Non scamperanno affatto. Sarà troppo tardi. Non si può aspettare di vedere, oh, vedo i segni. No, troppo tardi. Adesso, solo adesso. Dobbiamo dichiarare che l'ira di Dio sta per arrivare. I problemi di questa vita ci prendono. Spesso siamo ossessionati con i problemi di questa vita. I problemi di questa vita non sono nulla in confronto con il problema del nostro peccato. Non riesco a fare un confronto, però vi faccio un piccolissimo confronto povero. Immagina il problema che oggi i capelli non vogliono mettersi in ordine. E confronta quel problema con essere preso prigioniero in Nord Corea e torturato per 15 anni, giorno e notte, finché non muori. Allora, il cielo e l'inferno, non c'è paragone, non esiste paragone umana che è grande abbastanza. Ma che cos'è un piccolo problema dei capelli in confronto con essere torturato in una prigione di Nord Corea? Non c'è confronto, e non c'è confronto con i problemi più gravi di questa vita. Le cose che ti pesano, che ti agitano, che ti turbano. Non c'è confronto con il tormento giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi, il problema più grande che abbiamo è il nostro peccato. Non dobbiamo presentare un Gesù Cristo che aiuta a rendere la vita meno pesante, anche se dà un sostegno che nessuno ha che non ha Cristo. Le persone al tempo di Gesù volevano un Gesù comodo che risolveva i problemi, ma Gesù si nascondeva da loro. Le persone volevano un Gesù comodo e Gesù si nascondeva da loro. No, non sono venuto per quello. Quindi dobbiamo presentare Gesù per chi è, quello che salva dai peccati. Gesù dice, parlando di se stesso, Marco 2, 17, Gesù, udito questo, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ravvedimento. Perché sono venuto alla terra? Per chiamare i peccatori a ravvedimento. Gesù dice in Giovanni 12:46, io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque credi in me non resti nelle tenebre. Sono venuto a chiamare le persone fuori dalle tenebre. Tenebre nella Bibbia rappresenta giudizio. L'uomo è perso nei suoi peccati e il suo bisogno più grande è di sapere che è perso nei suoi peccati affinché può guardare a Gesù Cristo come Salvatore, l'unico che può salvarlo. Quindi questo è un messaggio che dobbiamo annunciare. Voglio considerare un altro brano, primo di tre brani che voglio vedere, e questi si trovano tutti e tre in Apocalisse. Questi brani ci aiutano a capire quello che succederà al fine del mondo, ed è importante per noi comprendere questa verità, per poi annunziarla agli altri. Solamente così gli altri possono capire il loro bisogno di un Salvatore, se lo Spirito apre gli occhi a quello che abbiamo detto. Quindi Apocalisse 19, poi leggeremo in 20-21. Apocalisse 19, dal 11 a 21. Questo parla del ritorno di Gesù Cristo sulla terra. Apocalisse 19, da 11 a 21. Ho detto così? Sì. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guareggia con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademmi. Aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrinsa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. E dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. E egli le governerà con una verga di ferro. E egli pigerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio Onnipotente. E sulle sue vesti e sulla coscia portava scritto un nome, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Poi vidi un angelo in piedi nel sole che gridò a gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo, venite e radunatevi per convitto del grande Dio, per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli e di cavalieri, le carni di ogni sorta di gente, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e il re della terra con i loro eserciti, radunati per fare guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei il falso profeta che aveva fatto i segni davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo, e il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Terribile. Proprio terribile. Gesù Cristo è presentato non come un dolce signore sopra un puledro, ma piuttosto come il terribile giudice che viene alla terra per giudicare e punire gli uomini per i loro peccati. Gesù sta per arrivare così. Gesù viene presentato in modo spaventevole, perché sarà spaventevole per tutti coloro che non avranno ricevuto già il perdono. Gesù viene descritto con un vestito, con una veste intinse nel sangue. Dalla sua bocca usciva una spada acuta che rappresenta la sua prole di giudizio. Dice che governerà con un scettro di ferro e che egli stesso, dice, pigerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio onnipotente. Cioè sono cose terribili, terribili, terribili. Dobbiamo capire che nulla nella storia del mondo, né Cambogia, né Hitler, nulla, nulla è paragonabile a questo tormento. Avete notato in quel brano, in Primo Tessalonicesi, che gli uomini diranno pace, pace. Gli uomini parleranno di pace. Gli uomini, infatti, ci sarà pace sulla terra. Prima dell'arrivo di Cristo. L'anticristo. Tanti credono che sia Nazioni Unite, che è l'inizio di questo. Vogliono chiamare gli uomini alla pace. Gli uomini si stuferanno di guerre e ci sarà pace. Ma non una vera pace. Gesù arriverà per punire tutti coloro che non si saranno ravveduti prima. Dobbiamo capire e proclamare questa verità. Poi sarà lo Spirito Santo a toccare. Noi non possiamo toccare. Leggiamo anche Apocalisse 20, da 11 a 15. Questo conosciamo quasi a memoria. La fine di 10, versetto 10, allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più posto trovato. E non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, piccoli e grandi, che saranno riti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettate nello stagno di fuoco, questo è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Non ci sarà speranza quel giorno, se non sei già scritto nel libro della vita. Non c'è nulla in questo mondo paragonabile dello stagno di fuoco, nessuna sofferenza, nessuna ingiustizia, nessun dolore, nessun tormento è minimamente paragonabile al tormento giorno e notte che ci sarà nello stagno di fuoco. E faccio un parentesi qua. Come possiamo lamentarci di qualche dolore di questa vita? Situazioni difficili, persone difficili, ingiustizia. Come possiamo lamentarci quando Cristo ha preso quel tormento e non dobbiamo mai entrarci? Cosa sono le difficoltà di questa vita in confronto con quelle che non dobbiamo mai subire se abbiamo Cristo? Si potrebbe dire il contrario. Cosa sono i piaceri di questa vita alla luce del tormento, dello stagno di fuoco? E dobbiamo perciò capire che solamente se c'è il perdono in Gesù Cristo si può evitare quel tormento. Senza Cristo nessuno scapperà allo stagno di fuoco. Tutti sono peccatori e privi della gloria di Dio. Tutti sono mancanti. Tutti hanno i loro peccati scritti nei libri in cielo. E quindi l'unica salvezza è per mezzo di Gesù Cristo. Il perdono per mezzo di Gesù Cristo, questo è il beneficio più grande della salvezza. Quello che dobbiamo proclamare prima di qualsiasi altro beneficio. Non dobbiamo parlare, ma tu vuoi pace, tu vuoi l'appoggio di Dio, tu vuoi questo. Sono tutte cose belle, ma senza perdono non bisogna predicare quelle cose. Ma loro non capiscono del perdono, ma se tu li parli di avere pace in mezzo ai problemi, quello attira. Quello è un falso evangelo. Gesù non offriva pace nelle prove, offriva perdono per non cadere sotto la condanna eterna. Dobbiamo proclamare il messaggio della Bibbia, perché se no, allora io voglio quella pace. Sì, ma tu vuoi ravvederti? E si ravvede per un motivo soltanto. Qual è il motivo per cui uno si ravvede, Diego? Perché uno, lo Spirito Santo opera, ma in base a quale situazione si ravvede? Stefania? Perché uno si ravvederebbe? Perché capisce che è un peccatore sotto condanna. Nessuno si ravvede perché ha tanti problemi e vuole un aiuto. Io voglio un aiuto, ma non mi ravvedo. Mi ravvedo se mi rendo conto io sono colpevole, perché siamo colpevoli. C'è il giudizio e io non so quando morirò, ma sarà troppo tardi se aspetto, perché sarà troppo tardi. Il ravvedimento arriva solamente se uno capisce il peccato. E solo per mezzo del ravvedimento c'è la salvezza. Genitori, dobbiamo aiutare i nostri figli a capire questo. Lo scopo di un buon genitore non è di far comportare bene i figli. Ho visto un insegnamento su genitori per genitori ieri o l'altro ieri, e oggi ho parlato con un padre che ha fatto un ottimo lavoro, i suoi figli sono cresciuti e sono buoni figli. E lui mi diceva, stessa cosa che ha detto questo video, stessa cosa che so io. Lo scopo di essere genitori non è di avere figli che si comportano bene. Lo scopo è di avere figli che capiscono che sono peccatori, che non riescono a comportarsi bene abbastanza e vogliono un salvatore. E quindi dobbiamo pregare, perché noi non possiamo fare quello. Possiamo promuovere, ma serve lo Spirito Santo. Dobbiamo pregare. Voglio leggere l'ultimo brano che ci aiuta, è utile per i figli, questo brano. E questo brano è Apocalisse 21, da 1 a 8. Notate che dai versetti 1 a 7 abbiamo una descrizione meravigliosa del cielo. E come sarà per coloro che vengono perdonati in Gesù Cristo in questa vita, dopo non c'è perdono. Poi versetto 8 ci elenca dei peccati, non è un elenco totale, è un elenco simbolico, che ci fanno arrivare al lago di fuoco anziché alla presenza di Dio. Quindi voglio notare questo brano, leggo 21, versetto 1 a 8. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Ora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, ed io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Certamente, stare con Dio, non possiamo concepire quanto sarà stupendo. Tutto quello che tu hai mai goduto, di buono e di puro, vieni da Dio. E avere Dio vuol dire avere tutto in Lui. Ricordate che in Efesini 1 Paolo prega che possiamo conoscere le ricchezze della nostra eredità. In Efesini 3 prega che possiamo conoscere l'amore di Dio. Cosa vuol dire stare nella presenza di Dio? E proprio essere inondato dal suo amore senza tutti i problemi della carne e della vita e del mondo. Questo è quello che aspetta. Ma versetto 8, troviamo un elenco di peccati, come dico, non è un elenco completo, rappresentativa. Questi peccati sono comuni. Essere incredulo vuol dire non credere veramente a quello che Dio dichiara. Tanti increduli. Non ravvedersi e non aggrapparsi a Cristo è essere incredulo. Essere immondo vuol dire essere contaminato con i peccati del mondo. L'omicidio comprende anche odiare e disprezzare. La fornicazione comprende non solo atti, ma anche pensieri malvagi. Idolatria comprende non solo statue, ma quando l'uomo innalza qualsiasi cosa nel suo cuore al di sopra di Dio. E poi, notate i genitori. Quell'altro peccato, l'ultimo. Bugia. Tutti i bugiardi sono mandati al lago di fuoco. Quanto è importante parlare con verità. Tutti i bambini tentano con la menzogna, tutti. Dobbiamo annunciare a loro, questa tua tendenza ti porterà al lago di fuoco. La menzogna palese e la menzogna nella forma di nascondere. Non è una questione di spaventare. È una questione di avvertire. Ma sai, sono piccoli per sentire queste cose, potrebbero essere spaventati e non dormire. Ben venga, se lo Spirito Santo colpisce e sono veramente colpiti, grazie a Dio, anziché essere tranquilli e andare al lago di fuoco. Dobbiamo predicare a tutti, iniziando in casa, ma ovunque. Abbiamo un incarico. Allora, il mio punto in questo semplice studio è di farci comprendere ancora di più quanto è importante che il nostro annuncio dell'Evangelo sia un annuncio del giudizio di Dio, del nostro peccato e del giudizio di Dio. L'Evangelo non è un'offerta di un Dio che promette di aiutare con i problemi della vita, anche se Dio aiuta con i problemi della vita. Piuttosto, non è un'offerta di avere un rifugio, non è un'offerta di avere sempre la compagnia di Dio e non essere soli, anche se chi ha Dio non sarà mai solo, ma non è quello l'offerta. L'Evangelo è l'offerta del perdono per poter essere riconciliato con Dio. L'offerta è di passare dalla morte alla vita. E voglio incoraggiare ciascuno a tenere questo in mente. Non sarà, vi dico già, un messaggio apprezzato dalla maggioranza. Ti vedranno come fanatico, ti vedranno come intollerante, perché tu stai dicendo che senza Gesù Cristo, come viene presentato nella Bibbia, uno va al lago di fuoco. Ma questo è molto severo, tu sei bigotto, ma perché solo la tua verità? Non è la nostra verità, è la verità di Dio. Cioè, è la verità. Che gli altri credono o non credono, non cambia, è la verità. Questo giudizio sta per arrivare. Il giudizio sta per arrivare. E chi non ha Gesù Cristo troverà che non ci sarà scampo, sarà troppo tardi. Non ci sarà tempo di ravvedersi, sarà troppo tardi. Ma perché? Non lo so perché, Dio ha stabilito così. Si può ravvedersi in questa vita soltanto. E non sappiamo quanto dura questa vita. Predichiamo, predichiamo il vero messaggio, che è l'unico messaggio che porta alla salvezza. Poi lasciamo le conseguenze con Dio. Padre, voglio ringraziarti che questo messaggio ha raggiunto tanti di noi. Non c'è altra salvezza, solo questa. Questa salvezza è l'unica salvezza. Gesù Cristo è l'unico salvatore, ma Lui è un salvatore dalla condanna eterna. Non è un salvatore dai problemi, anziché avendo Cristo trasforma la vita. Però Gesù Cristo è il salvatore dai nostri peccati per riconciliarci con Dio. E ti prego che possiamo prima di tutto afferrare questo messaggio in modo chiaro per noi stessi e che possiamo poi parlare con gli altri e non esitare, ma parlare con coraggio, con franchezza, con la potenza dello Spirito Santo. E ti prego di operare per salvare altri, compreso i nostri cari figli e altri. Aiutaci a proclamare che Tu sei Dio, Tu sei Santo, e perciò noi di natura siamo peccatori. Ti prego questo, ringraziandoti, nel nome di Gesù Cristo. Amen.